Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Marco Lazzari, Facoltà di Scienze della Formazione, corso di Teorie Tecniche Informatiche per la Comunicazione Multimediale 2007-2008. Oggi è martedì 19 febbraio del 2008 e con questa registrazione proviamo a portarci un po' avanti. Vi propongo un'anteprima di quello che racconterò domani a lezione. Così, chi vuole può dare un'occhiata sul libro alle parti che tratteremo. E i temi che toccheremo in parte li sapete già, l'abbiamo già detto, saranno le funzioni del browser, l'ipertesto, la multimedialità, le interfacce con i concetti di interazione e interattività e le linee guida della Apple per la realizzazione di interfacce uomo-macchina. In sostanza faremo riferimento ai capitoli numero 2 e numero 4 del testo di Giovanna Cosenza, Semiotica dei nuovi media, che abbiamo nella bibliografia. Per quanto riguarda il browser, dico subito che su Pluri trovate una registrazione dedicata solo a lui, tra quelle dell'anno scorso. Allora, in due parole, proprio due, dirò che il browser è primariamente lo strumento per la navigazione nel web. Effettua un ciclo di comunicazione di questo genere. Riceve dall'utente l'indicazione della pagina da visitare, o perché l'utente scrive l'indirizzo, o perché clicca su un link. Poi si mette in comunicazione con il servente che ospita quella certa pagina e gliela chiede. Riceve la pagina, la interpreta proponendola all'utente nella modalità da lui scelta. Questa che mi è venuta una frase un po' contorta. Intendo dire che di solito il browser mostra la pagina sullo schermo dell'utente, no? Nella modalità grafica che è propria della maggior parte delle installazioni. Quindi mi verrebbe da dire il browser visualizza le pagine web, però più in là, e forse già abbiamo fatto un accenno durante la prima lezione, ma più in là scopriremo che non tutti gli utenti visualizzano le pagine, perché i ciechi hanno dei sintetizzatori vocali che leggono le pagine. Quindi, quando dico interpreta, intendo che il browser riceve una pagina che il più delle volte è un file HTML e lo restituisce all'utente. Adesso conveniamo che posso anche dire lo visualizza. Visualizza il file allora. Però se nell'interpretarlo si accorge che ha bisogno di nuove informazioni, per esempio che ha bisogno di un'immagine, allora il browser rientra nel ciclo di cui parlavamo prima per recuperare anche queste informazioni ancillari dal server che gliele mette a disposizione, che non necessariamente è lo stesso server che gli ha inviato la pagina HTML. Punto e a capo. Adesso ipertesto e multimedia. Diciamo che nel questionario di inizio corso ne ho viste delle belle. La sintesi, l'apoteosi della sbagliosità è questa qua. L'ipertesto è un testo con immagini e suoni. Ecco, questo è sbagliatissimo. È la risposta giusta alla domanda sbagliata. Perché, casomai, questa potrebbe essere una definizione semplice semplice di multimedialità. Ecco, facciamo così, fino a domani la adottiamo per multimedialità. Allora, diciamo che un documento multimediale, quando abbiamo compresenza di testi, di immagini, di suoni, filmati, animazioni e via di questo passo. Poi domani vedremo che il testo dà una definizione un po' più complessa, un po' più sfaccettata, un po' più fine e che fra l'altro prevede anche un criterio rispetto al quale io non mi sento molto in accordo. La Cosenza infatti dice, prevede che il testo multimediale abbia una compresenza di media, adesso la leggo, in una combinazione che non siamo ancora abituati a pensare assieme, cioè che ci pare nuova. Questa definizione non mi piace perché mi dà tanto l'idea che il web fra 10 anni non potrà più essere considerato multimediale. E poi anche, io faccio pagine web dal 1994, credo. Allora, per me la novità si è già spenta, si spegnerà prima? Sono sempre un po' in dubbio. Torniamo invece all'ipertesto. Anche qua c'è una registrazione su Pluriversi Radio, anzi ce ne sono due. Allora, per dirla anche qua rapidamente, abbiamo un ipertesto, quando abbiamo un documento che è composto da frammenti di testo che noi chiamiamo nodi o topics, e che sono in connessione gli uni con gli altri per il tramite di links o collegamenti. Il documento allora assume una forma che non è lineare, come i testi classici, ma reticolare, e anche il percorso stesso di lettura dell'utente, del lettore, è non lineare, viene costruito dallo stesso lettore in base ai cammini alternativi che gli vengono proposti all'interno della singola pagina tramite i link che sono presenti in quella pagina. E punto a capo. Interfaccia utente, possiamo dire che sono costituita quell'insieme di comandi che un programma mette a disposizione di un utente per comunicare con la macchina, e anche da tutti quegli oggetti che il programma usa per comunicare con l'utente. Nella nostra esperienza di utenti PC possiamo pensare alle finestre, ai menu, ai pulsanti. Il fatto che abbiamo una bidirezionalità in quella definizione di interfaccia ci porta a definire la comunicazione fra utente e computer come una interazione. Quando poi questa interazione avviene in tempo reale, quasi reale, e consente all'utente di intervenire attivamente sugli oggetti dell'interfaccia, al sistema informatico di reagire prontamente, quasi come se avesse le capacità di un soggetto, allora possiamo spingerci a parlare di interattività. Vedremo che questo scambio di ruoli potrà essere avvicinato a quello che in linguistica chiamiamo dialogo prototipico. Ripunto e riacapo. Chiudo dicendo che spero di arrivare a introdurre le linee guida che la Apple ha pubblicato nel 1984 per enunciare le linee generali che i suoi sviluppatori di software avrebbero tenuto in considerazione nella costruzione dell'interfaccia del sistema Macintosh e dei sistemi successivi. Vedremo 13 linee guida che poi il nostro testo raggruppa in 6 sottoinsiemi. Adesso le espongo sommariamente. Prima di tutto vedremo le metafore e il loro uso, che poi è la madre di tutte le linee guida, è lo scenario nel quale si giocano tutte le interfacce grafiche moderne. Poi, insieme vedremo la manipolazione diretta, il via di punta, il controllo da parte dell'utente, la clemenza del sistema, la mancanza di modalità. Tutto verrà anche condito con un bel discorso sulla reattività dei sistemi, che ci tornerà utile poi per interpretare la qualità dei siti web quando passeremo a usare il modello di Roberto Polillo. Poi vedremo feedback e dialogo. Poi, insieme, coerenza o consistenza, percezione di stabilità e integrità estetica, poi il what you see is what you get, infine conoscenza del proprio destinatario e accessibilità. Vedremo di nuovo che la conoscenza del destinatario è un po' il nostro faro, altrove la declineremo come user center design o come attenzione per l'utente. Vi invito qui a leggere quel mio saggio che si intitola Le frecce di Basilea, che trovate in biblioteca oppure potete scaricare dal mio sito. Vedremo anche e di nuovo che l'accessibilità sarà un importante tema che riprenderemo parlando di qualità del web e disabilità. Per il momento ci fermiamo qui, ci vediamo a lezione.